Capitolo 8. Il croquet della regina. Un gran cespuglio di rose stava presso all'ingresso del giardino. Le rose germogliate erano bianche, ma v'erano lì intorno tre giardinieri occupati a dipingerle rosse. «È strano», pensò Alice, e si avvicinò per osservarli. E come fu loro accanto, sentì dire da uno: «Bada, Cinque, non mi schizzare la tua tinta addosso!» «E che vuoi da me?» rispose Cinque in tono burbero. «Sette mi ha urtato il braccio!» Sette lo guardò e disse: «Ma bene, Cinque dà sempre la colpa agli altri!» «Tu faresti meglio a tacere», disse Cinque. «Proprio ieri la regina diceva che tu meriteresti di essere decapitato». «Perché?» domandò il primo che aveva parlato. «Questo non ti riguarda, Due», rispose Sette. «Sì che li riguarda», disse Cinque, «e glielo dirò io. Perché hai portato al cuoco bulbi di tulipani invece di cipolle?» Sette scagliò lontano il pennello e stava lì lì per dire: «Di tutte le cose più ingiuste», quando incontrò gli occhi di Alice e si mangiò il resto della frase. Gli altri, similmente, si misero a guardarla e le fecero tutti insieme una profonda riverenza. «Volete gentilmente dirmi», domandò Alice con molta timidezza, «perché state dipingendo quelle rose?» Cinque e Sette non risposero, ma diedero uno sguardo a Due. Due disse allora sottovoce: «Perché questo qui doveva essere un rosaio di rose rosse. Per sbaglio ne abbiamo piantato uno di rose bianche. Se la regina se ne avvedesse, ci farebbe tagliare le teste a tutti. Così, signorina, facciamo il possibile per rimediare prima che essa venga a...» In quell'istante, Cinque, che guardava attorno pieno d'ansia, gridò: «La regina! La regina!» E i tre giardinieri si gettarono immediatamente a faccia a terra. Si sentì un gran scalpiccio e Alice si volse curiosa a veder la regina. Prima comparvero 10 soldati armati di bastoni. Erano della forma dei tre giardinieri, bislunghi e piatti, le mani e i piedi agli angoli. Seguivano 10 cortigiani, tutti rilucenti di diamanti, e sfilavano a due come i soldati. Venivano quindi i principi reali, divisi a coppie, e saltellavano a due, tenendosi per mano. Erano ornati di cuori. Poi sfilavano gli invitati, la maggior parte re e regine, e fra loro Alice riconobbe il coniglio bianco che discorreva in fretta nervosamente, sorridendo di qualunque cosa gli si dicesse. Egli passò innanzi senza badare ad Alice. Seguiva il fante di cuori, portando la corona reale sopra un cuscino di velluto rosso, e in fondo a tutta questa gran processione venivano il re e la regina di cuori. Alice non sapeva se dovesse prosternarsi, come i tre giardinieri, ma non poté ricordarsi se ci fosse un costume simile nei cortei reali. «E poi a che servirebbero i cortei?» rifletté, «se tutti dovessero stare a faccia per terra e nessuno potesse vederli». Così rimase in piedi ad aspettare. Quando il corteo arrivò di fronte ad Alice, tutti si fermarono e la guardarono. E la regina gridò con cipiglio severo: «Chi è costei?» E si volse al fante di cuori, il quale per tutta risposta sorrise e si inchinò. «Imbecille!» disse la regina scuotendo la testa impaziente. Indi, volgendosi ad Alice, continuò a dire: «Come ti chiami, fanciulla?» «Maestà, mi chiamo Alice», rispose la fanciulla con molta garbatezza, ma soggiunse fra sé: «Non è che un mazzo di carte, dopo tutto. Perché avrei paura?»
«E quelli chi sono?»
domandò la regina indicando i tre giardinieri col viso a terra intorno al rosaio, perché, comprendete, stando così in quella posizione, il disegno posteriore rassomigliava a quello del resto del mazzo, e la regina non poteva distinguere se fossero giardinieri o soldati o cortigiani o tre dei suoi stessi figliuoli. «Come volete che io lo sappia?» rispose Alice, che si meravigliava del suo coraggio. «È cosa che non mi riguarda». La regina diventò di porpora per la rabbia e, dopo di averla fissata selvaggiamente come una bestia feroce, gridò: «Tagliatele la testa, subito!»
«Siete matta!»
rispose Alice a voce alta e con fermezza, e la regina tacque. Il re mise la mano sul braccio della regina e disse timidamente: «Rifletti, cara mia, è una bambina». La regina irata gli voltò le spalle e disse al fante: «Voltateli!» Il fante obbedì e con un piede voltò attentamente i giardinieri. «Alzatevi!» gridò la regina. E i tre giardinieri si levarono immediatamente in piedi, inchinandosi innanzi al re e alla regina, ai principi reali e a tutti gli altri. «Basta!» strillò la regina. «Mi fate girare la testa!» E guardando il rosaio continuò: «Che facevate qui?» «Con buona grazia della maestà vostra», rispose Due umilmente, piegando il ginocchio a terra, «tentavamo...» «Ho compreso», disse la regina, che aveva già osservato le rose. «Tagliate loro la testa!» E il corteo reale si rimise in moto, lasciando indietro tre soldati per mozzare la testa agli sventurati giardinieri, che corsero da Alice per esserne protetti. «Non vi decapiteranno», disse Alice, e li mise in un grosso vaso da fiori accanto a lei. I tre soldati vagarono qua e là per qualche minuto in cerca di loro e poi tranquillamente seguirono gli altri. «Avete loro mozzata la testa?» gridò la regina. «Maestà, le loro teste se ne sono andate», risposero i soldati. «Bene», gridò la regina. «Si gioca il croquet?» I soldati tacevano e guardavano Alice, pensando che la domanda fosse rivolta a lei. «Sì», gridò Alice. «Venite qui, dunque», urlò la regina, e Alice seguì il corteo, curiosa di vedere il seguito. «Che bel tempo!» disse una timida voce accanto a lei. Ella s'accorse di camminare accanto al coniglio bianco, che la scrutava in viso con una certa ansia. «Bene», rispose Alice. «Dov'è la duchessa?» disse il coniglio a voce bassa con gran fretta. Si guardò ansiosamente d'intorno, levandosi in punta di piedi, avvicinò la bocca all'orecchio della bambina. «È stata condannata a morte!» «Per qual reato?» domandò Alice. «Hai detto che peccato?» chiese il coniglio. «Ma no», rispose Alice. «Ho detto perché reato?» «Ha dato uno schiaffo alla regina», cominciò il coniglio. Alice ruppe in una risata. «Zitta!» bisbigliò il coniglio tutto tremante. «Ti potrebbe sentire la regina. Sai, è arrivata tardi e la regina ha detto...»
«Ai vostri posti!»
gridò la regina con voce tonante. E gli invitati si sparpagliarono in tutte le direzioni, l'uno rovesciando l'altro. Finalmente, dopo un po', poterono disporsi in un certo ordine e il gioco cominciò. Alice pensava che in vita sua non aveva mai veduto un terreno più curioso per giocare il croquet. Era tutto a solchi e zolle. Le palle erano ricci, i mazzapicchi erano fenicotteri vivi e gli archi erano soldati vivi che si dovevano curvare e reggere sulle mani e sui piedi. La principale difficoltà consisteva in ciò che Alice non sapeva come maneggiare il suo fenicottero, ma poi riuscì a tenerselo bene avviluppato sotto il braccio con le gambe penzolone. Ma quando gli allungava il collo e si preparava a picchiare il riccio con la testa, il fenicottero girava il capo e poi si metteva a guardarle in faccia con una espressione di tanto stupore che ella non poteva tenersi dallo scoppiare dalle risa. E dopo che gli aveva fatto abbassare la testa e si preparava a ricominciare, ecco che il riccio si era svolto e se ne andava via. Oltre a ciò c'era sempre una zolla o un solco là dove voleva scagliare il riccio. E siccome i soldati incurvati si alzavano e andavano vagando qua e là, Alice si persuase che quel gioco era veramente difficile. I giocatori giocavano tutti insieme senza aspettare il loro turno, litigando sempre e picchiandosi a cagion dei ricci. E in breve la regina diventò furiosa e andava qua e là pestando i piedi e gridando «Mozzategli la testa!» oppure «Mozzatele la testa!» almeno una volta al minuto. Alice cominciò a sentirsi un po' a disagio. È vero che non aveva avuto nulla da dire con la regina, ma poteva succedere da un momento all'altro, e pensò «Che avverrà di me? Qui c'è la smania di troncar teste. Strano che vi sia ancora qualcuno che abbia il collo a posto». E pensava di svignarsela quando scorse uno strano spettacolo in aria. Prima ne restò sorpresa, ma dopo aver guardato qualche istante, vide un ghigno e disse fra sé «È Ghignagatto! Potrò finalmente parlare con qualcuno». «Come va il gioco?» disse il gatto appena ebbe tanto di bocca da poter parlare. Alice aspettò che apparissero gli occhi e poi fece un cenno col capo. «È inutile parlargli», pensò. «Aspettiamo che appaiano le orecchie, almeno una». Tosto apparve tutta la testa e Alice depose il suo fenicottero e cominciò a raccontare le vicende del gioco, lieta che qualcuno le prestasse attenzione. Il gatto, intanto, dopo aver messa in mostra la testa, crede bene di non far apparire il resto del corpo. «Non credo che giochino realmente», disse Alice lagnandosi. Litigano con tanto calore che non sentono neanche la loro voce. Non hanno regole nel gioco e se le hanno nessuno le osserva. E poi c'è una tal confusione con tutti questi oggetti vivi che non c'è modo di raccapezzarsi. Per esempio, ecco l'arco che io dovrei attraversare che scappa via dall'altra estremità del terreno. Proprio avrei dovuto fare croquet col riccio della regina, ma è fuggito non appena ha visto il mio. «Ti piace la regina?» domandò il gatto a voce bassa. «Per nulla!» rispose Alice. «Essa è tanto...» Ma s'accorse che la regina le stava vicino in ascolto e continuò. «Abile al gioco che è inutile finire la partita!» La regina sorrise e passò oltre. «Con chi parli?» domandò il re che s'era avvicinato ad Alice e osservava la testa del gatto con grande curiosità. «Con un mio amico, il Ghignagatto!» disse Alice. «Vorrei presentarlo a vostra maestà.» «Quel suo sguardo non mi piace», rispose il re. «Però se vuole può baciarmi la mano.» «Non ho questo desiderio», osservò il gatto. «Non essere insolente», disse il re, «e non mi guardare in quel modo». E parlando si rifugiò dietro Alice. «Un gatto può guardare in faccia a un re», osservò Alice. «L'ho letto in qualche libro, ma non ricordo dove». «Ma bisogna mandarlo via», disse il re risoluto. E chiamò la regina che passava in quel momento. «Cara mia, vorrei che si mandasse via quel gatto.» La regina conosceva un solo modo per sciogliere tutte le difficoltà, grandi o piccole, e senza neppure guardare intorno gridò «Tagliategli la testa!» «Andrò io stesso a chiamare il carnefice», disse il re, e andò via a precipizio. Alice pensò che intanto poteva ritornare per vedere il progresso del gioco, mentre udiva da lontano la voce della regina che s'adirava urlando. Ella aveva sentito già condannare a morte 3 giocatori che avevano perso il loro turno. Tutto ciò non le piaceva, perché il gioco era diventato una tal confusione che ella non sapeva più se fosse la sua volta di tirare o no, e si mise in cerca del suo riccio. Il riccio stava allora combattendo contro un altro riccio, e questa sembrò ad Alice una buona occasione per batterli a croquet l'uno contro l'altro. Ma v'era una difficoltà. Il suo fenicottero era dall'altro lato del giardino e quando le riuscì ad afferrare il fenicottero e a ricondurlo sul terreno, la battaglia era finita e i due ricci si erano allontanati. «Non importa», pensò Alice, «tanto tutti gli archi se ne sono andati dall'altro lato del terreno». E se lo accomodò per benino sotto il braccio per non farselo scappare più e ritornò dal gatto per riattaccare discorso con lui. Ma con sorpresa trovò una gran folla raccolta intorno al Ghignagatto. Il re, la regina e il carnefice urlavano tutti e tre insieme e gli altri erano silenziosi e malinconici. Quando Alice apparve, fu chiamata da tutti e tre per risolvere la questione. Essi le ripeterono i loro argomenti, ma siccome parlavano tutti in una volta, le fu difficile intendere che volessero. Il carnefice sosteneva che non si poteva tagliare la testa dove mancava un corpo da cui staccarla, che non aveva mai avuto da fare con una cosa simile prima e che non voleva cominciare a farne alla sua età. L'argomento del re era il seguente: che ogni essere che ha una testa può essere decapitato e che il carnefice non doveva dire sciocchezze. L'argomento della regina era questo: che se non si fosse eseguito immediatamente il suo ordine, avrebbe ordinato l'esecuzione di quanti la circondavano. E quest'ingiunzione aveva dato a tutti quell'aria grave e piena d'ansietà. Alice non seppe dire altro che questo: «Il gatto è della duchessa, sarebbe meglio interrogarla.» «Ella è in prigione», disse la regina al carnefice, «conducetela qui». E il carnefice volò come una saetta. Andato via il carnefice, la testa del gatto cominciò a dileguarsi e quando egli tornò con la duchessa non ce n'era più traccia. Il re e il carnefice corsero qua e là per ritrovarla, mentre il resto della brigata si rimetteva a giocare.